Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Zacchera, sta facendo molto discutere il recente decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri per quanto riguarda i vaccini per bambini in età scolare, con forti sanzioni per i genitori che non sottopongono i loro figli a 12 vaccini obbligatori. Qual è la sua posizione in merito?
Io non sono un medico, personalmente però non riesco a capire cosa diavolo ci stia dietro a tutta sta vicenda. Allora, mia madre era medico, purtroppo è scomparsa, e mi ha sempre detto: i vaccini sono assolutamente indispensabili, fanno bene, ma non bisogna esagerare, perché se si fanno troppe vaccinazioni il corpo si indebolisce talmente che poi basta una malattia non specificatamente vaccinata per ritrovarsi ancora più debole di prima. Quindi parto dal presupposto, avesse ragione mia madre, che mi diceva: vaccini sì, ma con prudenza. Qui il problema è, per alcune malattie che tutti noi abbiamo fatto, io ho fatto tranquillamente il morbillo quando ero piccolo, non mi è successo niente, che in alcuni casi possono diventare pericolose. È giusto quindi che nelle comunità, per esempio negli asili, nelle scuole, i bambini siano vaccinati, perché basta un bambino portatore anche sano di una malattia per contagiare gli altri. Quindi ritengo doveroso procedere alle vaccinazioni. Da lì a non capire che su questa vicenda ci sia anche scatenato però una specie di business del vaccino, beh, direi che è abbastanza evidente che ci sia questo business, perché molte persone poi prendono i vaccini, nel caso delle scuole, che forse non sono indispensabili. Per esempio, la campagna per i vaccini contro l'influenza tutti gli inverni, per alcune categorie a rischio, è sicuramente utile, ma farli tutti, tutta la popolazione fare i vaccini, mi lascia un attimino interdetto, anche perché alla fine, ripeto, costa soldi anche al sistema sanitario nazionale. Nello specifico direi di non abusare, quindi di usarlo per le malattie che effettivamente abbiano bisogno di una profilassi. In alcuni casi può esserlo anche il morbillo. Altre malattie invece più gravi, come la difterite, come l'antipolio, quello è necessario vaccinarsi, ma direi che il fatto non sussiste.
E sabato 20 maggio si è tenuta a Milano la marcia antirazzista Insieme senza i muri, per promuovere l'accoglienza dei migranti e sconfiggere il vento dell'intolleranza, a cui hanno aderito circa 800 tra associazioni, enti, comitati laici, sindacati, partiti politici di sinistra e centrosinistra, vari movimenti e centri sociali e oltre 3.000 personalità della cultura e dello spettacolo, della politica, delle istituzioni e sindaci di circa 80 comuni. Zacchera, lei uomo di destra, come commenta questa marcia che ha visto una partecipazione trasversale?
Direi che se ciascuno di loro che ha marciato si porta a casa un immigrato, abbiamo risolto il problema dell'immigrazione in Italia. E questo è essere un po' polemici, perché secondo me non ci devono essere i muri, si deve aprire all'immigrazione, ma con giudizio, con logica, con rispetto. Qui stiamo parlando di migliaia di immigrati che arrivano senza permessi tutti i giorni. Perché è capabile la sinistra, capabile, spieghiamo per gli ascoltatori, una spiaggia molto elegante, molto esclusiva, dove da sempre la sinistra ha le gran belle vide. Perché i migranti non li vogliono? Perché tutti vogliono dire sì all'immigrazione, ma poi non li vogliono a casa loro? Allora, io credo che sia molto show e molta politica fare queste marce, però visto che il problema c'è, bisogna mettere delle regole. Con delle regole bisogna tenere aperti i muri, senza regole è un disastro, allora poi servono i muri. Credo che questo sia il punto discriminante di una logica dell'accoglienza che segua delle regole. Non si può delegare a delle cooperative che le procure, non il povero Marco Zacchera, le procure di Mezzo Italia stanno scoprendo essere gestite dal malaffare. Ma Isola Capo Rizzuto, il più grosso campo di accoglienza in Italia, gestito dall'Andrangheta, gestito da cooperative che addirittura negavano il cibo agli immigrati, trattati come dei maiali. Questo è accoglienza, no, questo non è accoglienza, però bisogna avere il coraggio di dire che dietro all'accoglienza sta crescendo anche un mondo malavitoso che non c'entra nulla con l'accoglienza. Quindi basta demagogia, serietà. Io trovo molto serio il ministro degli interni Minniti, e non mi pare che sia di destra, visto che è della sinistra, che dice però mettiamo delle regole, cominciamo a intercettare questi migranti alla partenza. Questo è quello che si deve fare, trovo che sia molto serio. Tant'è vero che all'interno della manifestazione, che era molto demagogica, molto accusato è stato anche il Partito Democratico, molto accusato anche è stato il Ministero degli Interni. Quindi allora, secondo me, questo non va. Anche perché, concludo, ho sentito un'intervista a Sala che dice dobbiamo dare diritti a queste persone. Certo, diritti a queste persone e i doveri. Io credo che una società seria si basa su diritti e su doveri. questa gente ha anche il dovere, per esempio il dovere di lavorare, non si può impedire poi a queste persone di lavorare, di rendersi utili, diventano soltanto un peso per la società.
E Zacchera, dopo la vittoria delle primarie domenica, il congresso della Lega ha santificato la nomina di Salvini segretario del partito. Nello stesso tempo Salvini tende a smarcarsi da Berlusconi. Che tipo di mossa ritiene stia facendo il segretario della Lega?
Beh, innanzitutto raccoglie i voti poi di milioni di italiani che quando vedono la marcia di cui parlavamo pochi secondi fa si rendono conto che l'unica che l'ha criticata sia stata Salvini. Anche questo dobbiamo ricordarcelo. Al di là di questo, di questo aspetto però, non c'è dubbio che Salvini stia cambiando l'impostazione della Lega Nord. Lo sta facendo diventare un partito nazionale, quindi anche con possibilità, diciamo, di raccolta voti al sud, quindi non più soltanto una cosa nordista, un partito di protesta trasversale, abbastanza simile al Movimento 5 Stelle, ma che soprattutto sia in grado, spera Salvini, di raccogliere la protesta. La raccogliere la protesta contro l'Europa, di cui un avvicinamento molto forte, molto stringente con la politica della Le Pen, che va bene, ha perso, ovvio, però ha ricevuto in Francia comunque tanti suffragi, e Salvini spera appunto di recuperare in questo senso anche dei voti. Quindi sta cambiando il DNA. Per i rapporti con Berlusconi, due galli in un pollaio litigano sempre, però qui siamo a un punto evidente. A Salvini va bene un sistema elettorale maggioritario comunque a collegi, perché sa che i collegi del nord Italia e del centrodestra si riprende tutti da Lega. Berlusconi ha bisogno invece di un voto proporzionale, in questo senso anche vicino a Renzi, perché sai, così prenderà un po' di voti in tutta Italia e porterà quindi un po' di deputati di Forza Italia appunto nel prossimo Parlamento. Poi Berlusconi e Renzi gradiscono anche avere liste bloccate, così possono scegliere in anticipo chi portare a Montecitorio. Questo secondo me sarebbe una sciagura, ma temo che alla fine si farà a un certo punto un sistema con un sistema bloccato, senza possibilità per gli elettori di esprimere le preferenze. Questo secondo me è un sistema sbagliato.
A proposito d'Europa, primo incontro a Parigi tra il neoeletto presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Come cambia la politica tra la Francia e l'Italia, secondo lei?
Bah, già strano che arrivando Gentiloni all'Eliseo si siano baciati con Macron, che sembravano due amici d'infanzia, il che mi sembra che sia molta più la formalità della sostanza. A parte questo, comunque è ancora presto per vedere, dobbiamo capire cosa farà la Francia. Tendenzialmente è probabile che la Francia sarà vicina alla Germania, che ha di fare una cabina di regia forte all'interno dell'Europa. In questo l'Italia rischia abbastanza di essere emarginata.
E il presidente Donald Trump, in visita ufficiale nei vari paesi, mercoledì sarà in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Come vede l'incontro di Trump con il Papa?
Beh, sarà sicuramente un punto molto importante, forse il più importante del viaggio di Trump, anche perché di fatto il Papa dà una legittimazione o meno dal punto di vista morale importante. Papa Francesco ha detto una frase importante, ha detto: io non giudico nessuno, prima voglio parlare. Certo che, almeno alla vigilia dell'incontro, le distanze tra le due parti sono molto lontane. E lo stesso Trump continua a dare segnali assolutamente schizofrenici, incomprensibili, perché è evidente che prima ce l'aveva con i musulmani e ora va a dire: no, io ce l'ho con gli estremisti musulmani. È logico che ogni presidente possa avercela solo con gli estremisti. Allora perché prima si è lasciato andare a quelle dichiarazioni? Poi non capisco, scegliere l'Arabia Saudita, che di terza mano sicuramente dà degli aiuti ai terroristi, anche qui non riesco a condividere questa scelta, ma non dire è giusto o sbagliata, non si riesce a capire, sembra, come dire, un Trump così imprevedibile, e alla fine qualcuno comincia a dire: ma è preparato per questo lavoro? Punto di domanda, questo ancora non lo sappiamo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.